Buonasera a tutti, sono Marco Palagi e stasera vi farò compagnia parlando e leggendo Bukowski. Ma prima di cominciare, in attesa che magari qualcuno si colleghi, vi lascio ascoltare proprio Bukowski in uno dei suoi reading.
As the chalk faces smile, as Mrs. Death laughs, as the elevators break, as political landscapes dissolve, as a supermarket bag boy holds a college degree, as the oily fish spit out their oily prey, as the sun is masked. We are born like this, into these carefully mad wars, into the sight of broken factory windows of emptiness, into bars where people no longer speak to each other, into fistfights that end up as shootings and knifing. Born into this, into hospitals which are so expensive that it's cheaper to die, into lawyers who charge so much it's cheaper to plead guilty, into a country where the jails are full and the madhouses closed, into a place where the masses elevate fools into rich heroes. Born into this, walking and living through this, dying because of this, muted because of this, castrated, debauched, disinherited because of this, fooled by this, used by this, pissed on by this, made crazy and sick by this, made violent, made inhuman by this. The heart is blackened, the fingers reach for the throat, the gun, the knife, the bomb. The fingers reach toward an unresponsive God. The fingers reach for the bottle, the pill, the powder. We are born into this sorrowful deadliness. We're born into a government 60 years in debt that will soon be unable to even pay the interest on that debt. And the banks will burn. Money will be useless. There will be open and unpunished murder in the streets. It will be guns and roving mobs. Land will be useless. Food will become a diminishing return. Nuclear power will be taken over by the many. Explosions will continually shake the earth. Radiated robot men will stalk each other. The rich and the chosen will watch from space platforms. Dante's Inferno will be made to look like a children's playground. The sun will not be seen and will always be night. Trees will die. All vegetation will die. Radiated men will eat the flesh of radiated men. The sea will be poisoned. The lakes and rivers will vanish. Rain will be the new gold. The rotting bodies of men and animals will stink in the dark wind. The last few survivors will be overtaken by new and hideous diseases. And the space platforms will be destroyed by attrition and the petering out of supply, the natural effect of general decay. And there will be the most beautiful silence never heard. Born out of that, the sun hidden there, awaiting the next chapter.
Ecco, abbiamo cominciato direttamente con la voce di Bukowski, che sicuramente interpreta meglio di me le sue poesie. E la lascio di sottofondo giusto per cominciare, prima di andare proprio alle letture. Allora, tanto buonasera a tutti, grazie per chi è ad ascoltare questa diretta. Mi scuso già in anticipo, sia se... farò degli errori nelle letture, se mi incespico, se insomma se si crea qualche problema nella serata, che più o meno pensavo di far durare questo reading un'oretta, però magari dura anche qualcosa di più. Poi insomma la diretta verrà salvata, quindi sarà disponibile sul mio canale in forma di podcast, quindi se uno volesse la può ascoltare anche dopo. Cominciamo a parlare. Tra l'altro c'è una chat, la prima volta che faccio una diretta qua. Il podcast sarà ascoltabile su tutte le piattaforme, quindi su Spreaker, dove sto trasmettendo, su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast, YouTube, eccetera. Dicevo, la prima volta che faccio una diretta, quindi spero che tutto fili liscio. Ogni anno, di solito da diversi anni, a parte gli anni del Covid, ho sempre fatto dei reading organizzati con la mia casa editrice, la Giovane Holden Edizioni, su Bukowski, quindi incentrati esclusivamente su lui. Le facevamo alla libreria Lettera 22 di Viareggio e poi con il Covid abbiamo dovuto interrompere tutto. Le facevamo precisamente il 9 di marzo di ogni anno in corrispondenza dell'anniversario della scomparsa di Bukowski, che è scomparso il 9 marzo del 1994. Non vi farò delle biografie di Bukowski, non vi racconterò qual è stata la sua vita, i suoi problemi, il suo passato. Penso che o le cose che sapete già oppure le potete trovare tranquillamente su Wikipedia o su qualsiasi sito online. Quindi mi limito a parlare di Bukowski attraverso le sue opere, che poi lui lo diceva, lo ha sempre detto nelle interviste: il 97% di quello che scrivo è vita vera, è realtà, è vero, cioè non c'è finzione. Poi lui ha scritto anche delle opere di finzioni, cioè soprattutto in principale l'ultimo romanzo Pulp, che leggeremo, però insomma principalmente nei suoi romanzi, nel suo primo romanzo, nelle sue poesie, nei suoi racconti, parlava di vita vissuta, di quello che veramente lui sperimentava. E quindi c'è una grande verità nelle sue opere, forse è quello che più mi attira in Bukowski, quello che più mi attira in quegli scrittori americani, insomma, di quegli anni, ma che ci sono anche ancora oggi, ci sono anche tanti irlandesi che scrivono veramente in questo modo, però insomma Kerouac, Faulkner ed altri, insomma, erano veramente davano veramente una rappresentazione molto veritiera di quello che vivevano ogni giorno, di quello che era la realtà di quegli anni, di quei paesaggi, di quelle società, di quelle persone, di quello che frequentavano, di quello che dovevano subire, la situazione sociale, politica di quegli anni. Insomma, c'è tanto, tanto bello in quella letteratura americana. Come, prima di andare nel dunque, diciamo, dei testi, intanto spero che tutti riusciate a sentirmi bene, insomma, se volete darmi un feedback nella chat, messo che funzioni, penso di sì, ho provato a scriverci io un messaggio, comunque se volete darmi un feedback, se si sente bene, comunque io vado avanti, ho fatto un sacco di prove, quindi dovrebbe funzionare. La mia passione per Bukowski è nata 20 anni fa, precisamente 20 anni fa, nel 2002. Ho conosciuto Bukowski tramite, ovviamente, i suoi libri, ma non l'ho conosciuto per sentito dire, non l'ho conosciuto perché ne hanno parlato altri, o l'ho letto, diciamo, in altri testi, recensione d'altro. L'ho conosciuto per caso in libreria, una libreria diffusione del libro che è a 50 metri dalla spiaggia, al Lido di Camaiore, che aveva questo libro, Feltrinelli, dal titolo stranissimo, che in quegli anni avevo cominciato da un paio di anni a leggere veramente con grande passione, perché negli anni di scuola fino alle superiori non avevo questa grande passione nella lettura, forse perché l'avevo subita a scuola, subita nel senso che eravamo, come tutti, siamo stati costretti a leggere delle certe opere, e quindi non avevo questa grande passione. Dal 2000 in poi, con Hemingway principalmente, è nata la mia grande passione, con Il vecchio e il mare, con Addio le armi. E Vecchio e il mare, Addio le armi, a cui mi collego, perché la traduttrice di questi due straordinari romanzi di Hemingway è Fernanda Pivano. Fernanda Pivano, autrice, diciamo così, giornalista, scrittrice, traduttrice, insomma, grandissima donna, Fernanda Pivano ha intervistato Bukowski. E l'intervista a Bukowski diventa un libro che si intitola, e qui mi ricollego a come ho conosciuto Bukowski, si intitola «Quello che importa è grattarmi sotto le ascelle». Ora, ditemi se questo titolo non attira attenzione, cioè poi magari può anche non piacervi, però insomma è un titolo che a me ha veramente colpito subito, quindi comprai quel libro, conobbi Bukowski tramite le interviste, quindi non tramite poesia o tramite prosa o d'altro, conobbi Bukowski tramite l'intervista alla Pivano, perché il titolo mi attirò, lessi Fernanda Pivano come intervistatrice, quindi dissi, cavolo, qua devo assolutamente comprarle. Fu veramente, come si dice, amore a prima vista. Chi dice che l'amore a prima vista non esista, riferendosi alle relazioni, secondo me, insomma, perlomeno so che esiste per quanto riguarda la letteratura. E da lì ho letto tutto Bukowski, come avevo letto tutto Hemingway, perché quando mi appassiona poi leggo tutto. 2002, insomma, sono passati 20 anni, e Bukowski, come arriva alla scrittura? Andiamo proprio nel dunque, altrimenti mi perdo nelle chiacchiere. E Bukowski, come arriva alla scrittura? Bukowski arriva alla scrittura molto, molto tardi. Insomma, da persona abbastanza adulta, più che cinquantenne, lui ha scritto per tutta la vita, insomma, ha sempre scritto, sempre amato leggere, si rifugiava nelle biblioteche, prendeva libri su libri, insomma, amato Hemingway, il primo Hemingway, Dostoevskij, insomma, un grande amante della letteratura. Voleva sfondare, mandava poesie, mandava racconti, mandava testi a qualsiasi editore o rivista, e qualcosa riusciva a pubblicare, ma poi fondamentalmente tutto gli tornava indietro oppure veniva assolutamente rifiutato. E quindi cosa succede? Un giorno incontra, non vado proprio nel dettaglio, però insomma a grandi linee incontra questo editore, John Martin, della Black Sparrow Press, un editore piccolissimo, ma proprio piccolo piccolo, quindi la giovane Holden è più grande dell'editore che era a quel tempo la Black Sparrow. Questo editore gli fa questa proposta: adesso io ti do $100 al mese, tu ti licenzi e scrivi un romanzo. Lui stava lavorando alle poste, come postino, come smistatore di lettere, ci ha lavorato per 12 anni. Un uomo che ha cambiato decine e decine di lavori, forse anche un centinaio di lavori, e questa sua esperienza come uomo dai tanti mestieri l'ha racchiusa all'interno di Factotum, un libro che è uno dei suoi romanzi, che è diventato anche un film con Matt Dillon. Non un grandissimo film, ma sicuramente, secondo me, il miglior film tra quelli che sono stati tratti dalle sue opere. Scrive il primo romanzo e lo scrive come? Lo scrive in 21 giorni. In 21 giorni scrive Post Office, e quindi già il titolo, ufficio postale, insomma, lui si è ispirato ovviamente alla sua esperienza come postino, come ha detto, allo smistamento delle lettere, e quindi vorrei leggervi una breve frase dalla lettera di copertina. Con Post Office Bukowski ci dà uno dei suoi libri migliori, ilare e disperato, sentimentale e crudele, capace di trasfigurare una materia sordida e bassa con guizzi surreali, ironie brucianti e con una secchezza di tratto inconfondibile. Dall'interno di una realtà tanto aspra quanto appassionatamente vissuta, lo scrittore alza un ritmo all'istinto insopprimibile di libertà, in perenne bilico fra il disinganno più cinico e l'amore per la vita. Insomma, Bukowski scrive questo libro in 21 giorni, lo dà all'editore, guarda, volevi un libro? Eccotelo, 21 giorni. Insomma, non so quanti autori famosi di oggi o quanti autori in generale riescono a scrivere un libro in così pochissimo tempo, veramente 21 giorni. Non riuscirei neanche a organizzare le idee io per sapere come arrivarci. Comunque vorrei partire proprio da questo, e cercherò di mettere dei sottofondi di musica, perché secondo me io leggo spesso con dei sottofondi musicali a seconda del libro che sto leggendo, e spero che non sia fastidioso per voi se metto dei sottofondi poco invasivi. Quindi comincio a leggervi, d'altronde questo è un romanzo, quindi non posso leggere grandi pezzi, leggerò veramente il primissimo capitolo, che è una paginetta di... primissimo sottocapitolo del primo capitolo, che è una paginetta di Post Office di Bukowski. Cominciò per sbaglio. Si era sotto Natale ed ero venuto a sapere dall'ubriacone che stava un po' più su, sulla collina, e che a Natale ci provava sempre, che avrebbero assunto più o meno chiunque, e così ci andai. E prima che potessi rendermi conto di quello che stava succedendo, ero lì, con la sacca di cuoio sulle spalle, a girare tutto il giorno a piedi, in lungo e in largo. Che lavoro, pensai, facile, leggero. Ti davano solo un paio di isolati, se finivi prima il postino fisso ti dava un altro isolato, oppure tornavi in ufficio ed era il capo a dartene un altro, ma tu te la prendevi comoda e dovevi solo infilare tutti quei cartoncini di auguri nelle cassette. Fu più o meno al secondo giorno, come postino natalizio straordinario, che arrivò questo donnone che cominciò a venire in giro con me a consegnare le lettere. Dico donnone perché era grossa, nel senso che aveva il culo grosso e le tette grosse ed era grossa in tutti i punti giusti. Sembrava un po' matta, ma io continuavo a guardarle le tette, il culo e il resto e mi andava bene così. Parlava e parlava e parlava. Poi venne fuori. Suo marito lavorava su un'isola lontano e lei si sentiva sola, capite? E viveva in una casetta in una stradina laterale tutta sola. «Quale casetta?» chiesi. Lei scrisse l'indirizzo su un pezzo di carta. «Anch'io mi sento solo», dissi. «Stasera vengo da te a fare quattro chiacchiere». Io avevo una donna, abitavamo insieme, ma lei non c'era quasi mai, era sempre da qualche altra parte e anch'io mi sentivo molto solo, soprattutto con quel culone che mi camminava a fianco. «Va bene», disse lei, «ci vediamo stasera». Non era male davvero, era una bella scopata, ma come tutte le scopate dopo la terza o la quarta notte, cominciai a perdere interesse e non ci tornai. Ma non potevo fare a meno di pensare, Dio mio, questi postini non fanno altro che infilare le loro lettere nelle cassette e scopare. Questo è il lavoro che fa per me. Oh, sì, sì, sì. Ecco, penso che in queste prime righe di Post Office, prime righe pubblicate in un libro da Charles Bukowski per la Black Sparrow Press, c'è tutto Bukowski, veramente tutto Bukowski. Bukowski cinico, Bukowski che se ne frega del lavoro, che non gli dà importanza, che non lo prende poi così sul serio, il Bukowski amante anche dell'aria aperta, e Bukowski soprattutto amante delle donne, amante del sesso, e qua non viene ancora fuori, ma poi vedremo, amante del bere, dell'alcol. Però quello che verrà fuori più avanti, perché tutte le volte che facciamo un reading cerco di sfatare questa cosa che Bukowski sia soltanto uno sporcaccione che parlava solo di sesso, che era fissato col sesso, che trattava male le donne o che pensava le donne solo come oggetti sessuali. In realtà poi scopriremo e scoprirete, insomma, se non lo conoscete, scoprirete che Bukowski era veramente, come si dice, un inguaribile romantico, una persona capace di provare un grande amore per le donne, ma per i gatti, come vedremo, anche per quello, per la scrittura, ma per tante cose, anche soltanto per il bere, per lo stare da solo, per l'ascoltare musica classica, per andare all'ippodromo e giocare con i cavalli, sui cavalli. Insomma, è una persona che sapeva assolutamente cosa volesse dire amare in generale. A proposito di amore e di donne, quindi passiamo al romanzo Donne. Come qua dice nella lettera di copertina, fin dall'inizio e per tutte le sue 300 pagine, il romanzo è la confessione esplicita, quasi ostentata, di una passione stregante. Le donne, per Bukowski, sono un'attrazione costante, un bisogno che non conosce pause e che non si arresta neppure di fronte alle situazioni più disagevoli o riprovevoli o disgustose. No, la ricerca del narrante non si arresta di fronte a nulla, forse perché l'amore e la lotta tra i sessi è per lo scrittore americano il mezzo più sicuro per tenersi in rapporto con la realtà. La citazione che apre Donne dice così, firmata dal suo pseudonimo che compare in tantissime sue opere, Henry Cinaschi. Più di un valente uomo è stato ridotto sul lastrico da una donna. E allora anche qua vi leggo veramente l'inizio. Avevo 50 anni e non andavo a letto con una donna da 4. Non avevo amiche. Guardavo le donne per la strada o dovunque le vedessi, ma le guardavo senza desiderio o con un senso di inutilità. Mi masturbavo regolarmente, ma l'idea di avere rapporti con una donna, anche non sessuali, era una cosa che non riuscivo nemmeno a immaginare. Avevo una figlia di 6 anni nata illegittima. Viveva con la madre e io pagavo per il suo mantenimento. Ero stato sposato parecchi anni prima, quando ne avevo 35. Quel matrimonio era durato 2 anni e mezzo. Mia moglie aveva chiesto il divorzio. Ero stato innamorato una volta sola. Lei era morta di alcolismo acuto. Era morta a 48 anni quando io ne avevo 38. Mia moglie aveva 12 anni meno di me. Credo che anche lei ormai sia morta, ma non ne sono sicuro. Mi ha scritto lunghe lettere a Natale per 6 anni dopo il divorzio. Non le ho mai risposto. Non ricordo bene quando vidi Lydia Vance per la prima volta. Era circa 6 anni fa e avevo appena lasciato un lavoro alle poste durato 12 anni e stavo cercando di fare lo scrittore. Ero terrorizzato e bevevo più che mai. Stavo cercando di scrivere il mio primo romanzo. Bevevo una pinta di whisky e 2 confezioni da 6 di birra tutte le sere mentre scrivevo. Fumavo sigari a buon mercato e battevo a macchina e bevevo e ascoltavo musica classica alla radio fino all'alba. Dovevo scrivere 10 pagine tutte le sere, ma non sapevo mai quante pagine avevo scritto fino al giorno dopo. Mi alzavo la mattina, vomitavo, poi andavo in soggiorno per vedere quante pagine c'erano sul divano. Erano sempre più di 10, qualche volta erano 17, 18, 23, 25. Naturalmente il lavoro di ogni sera doveva essere ripulito, buttato via. Mi ci vollero 21 notti per scrivere il mio primo romanzo. I proprietari della casa in cui vivevo, che stavano sul retro, pensavano che fossi pazzo. Tutte le mattine, quando mi svegliavo, c'era un grosso sacchetto di carta marrone sulla veranda. Il contenuto variava, ma di solito nel sacchetto c'erano pomodori, rapanelli, arance, porri, scatole di minestra, cipolle rosse. Una sera sì e una no, bevevo birra con loro fino alle 4 o alle 5 di mattina. Il vecchio partiva subito e io e la vecchia ci tenevamo per mano e ogni tanto le davo un bacio. Le davo sempre un bel bacione sulla porta. Era piena di rughe, ma non era colpa sua. Era cattolica e la domenica mattina, quando si metteva il cappello rosa per andare in chiesa, era carina. E da donne, qua insomma in questo incipit del romanzo, anche qua si fa un collegamento a Post Office di cui parlavo prima, quindi 21 notti per scrivere il libro, del suo battere a macchina, del suo scrivere in modo veramente, vorrei dire ossessivo, ma nel senso positivo del termine. Cioè lui l'ha sempre detto, Bukowski, lui aveva proprio bisogno di scrivere. E c'è una poesia, più avanti la leggerò, che veramente dà proprio il senso di questa necessità interiore di confrontarsi con la pagina, di mettere nero su bianco quello che aveva dentro. E come dicevo prima, la maggior parte di quello che scriveva, quasi tutto, era frutto della sua vita, delle sue esperienze. E quindi a proposito della scrittura e dello scrivere, vi vorrei leggere, cominciare con le poesie che ci accompagneranno fino alla fine, più o meno. Vorrei cominciare a leggere la poesia "E così vorresti fare lo scrittore". Prima di cominciare a leggerla vorrei fare questo appunto che per me è fondamentale e ci tengo tantissimo. La traduttrice di Bukowski, attualmente, ma veramente da tanti anni, da 20 anni, si chiama Simona Viciani. Simona Viciani è diventata nel corso degli anni una mia cara amica e l'ho conosciuta grazie al premio Bukowski che ho ideato 9 anni fa. alla seconda edizione del premio Bukowski mi arriva questa mail da questa signora che avevo riconosciuto dal nome, dalla mail Simona Viciani, si firma e mi dice: ho saputo del premio Bukowski, sono molto felice che qualcun altro, più o meno, qualcun altro voglia ricordare Bukowski, che voglia celebrarlo anche attraverso un premio letterario, che fino a 9 anni fa non esistevano premi né in Italia né nel mondo dedicati a Bukowski. E se c'è bisogno di qualcosa, sono disponibili a qualsiasi cosa. Quindi dalla seconda edizione Simona Viciani è diventata una cara amica, prima di tutto, ma poi anche la presidente di giuria del Premio Letterario Nazionale Bukowski. E ho tante dediche, tanti disegni che mi ha fatto nello stile di Bukowski sulle copie che mi ha regalato, copie che già avevo comprato prima ancora di conoscerla. E così vorresti fare lo scrittore? Se non ti esplode dentro, a dispetto di tutto, non farlo. A meno che non ti venga dritto dal cuore, dalla mente, dalla bocca e dalle viscere, non farlo. Se devi startene seduto per ore, a fissare lo schermo del computer o curvo sulla macchina da scrivere alla ricerca delle parole, non farlo. Se lo fai per soldi o per fama, non farlo. Se lo fai perché vuoi delle donne nel letto, non farlo. Se devi startene lì a scrivere e riscrivere, non farlo. Se è già una fatica il solo pensiero di farlo, non farlo. Se stai cercando di scrivere come qualcun altro, beh, lascia perdere. Se devi aspettare che ti esca come un ruggito, allora aspetta, pazientemente. Se non ti esce mai come un ruggito, fai qualcos'altro. Se prima devi leggerlo a tua moglie o alla tua ragazza o al tuo ragazzo o ai tuoi genitori o comunque a qualcuno, non sei pronto. Non essere come tanti scrittori, non essere come tutte quelle migliaia di persone che si definiscono scrittori, non essere monotono e noioso e pretenzioso, non farti consumare dall'autocompiacimento. Le biblioteche del mondo hanno sbadigliato fino ad addormentarsi per tipi come te. Non aggiungerti a loro. Non farlo. A meno che non ti esca dall'anima come un razzo, a meno che lo star fermo non ti porti alla follia o al suicidio o all'omicidio, non farlo. A meno che il sole dentro di te stia bruciandoti le viscere, non farlo. Quando sarà veramente il momento, e se sei predestinato, si farà da sé e continuerà finché tu morirai o morirai in te. Non c'è altro modo. E non c'è mai stato. Beh, abbiamo cominciato con il botto, potrei dire, perché questa è la poesia che di solito leggo veramente all'inizio di ogni reading, perché in ogni occasione in cui si parla di scrittura, perché veramente dà il senso di quello che dovrebbe essere uno scrittore. Forse si è un po' perso oggi questa cosa qua, quello di cui lui parla, ossia il bisogno proprio. Quello che c'è nelle viscere di scrivere, perché se lo devi fare perché devi, o perché la casa editrice ti ha fatto un contratto e tu ogni anno devi sfornare un libro, o perché devi pagare le bollette, o perché devi compiacere te stesso o qualcun altro, devi dimostrare qualcosa a te stesso o qualcun altro, non farlo. Effettivamente è questo che Bukowski ha sempre detto e che trovo straordinario, perché è veramente quello che dovrebbero fare tutti gli scrittori, che dovrebbero far proprio dentro di sé tutti gli scrittori. Come dicevo, Bukowski, scrittore, romanziere, autore di romanzi, autore di racconti, ma soprattutto di poesia, uno l'abbiamo già sentita, amante delle donne, amante del bere, amante dei cavalli, amante dei gatti. E qui viene fuori anche il lato più tenero di Bukowski, no? Quindi ancora per sfatare questa idea che ci siamo fatti negli anni, che la rete poi ci ha trasmesso e ancora trasmette di Bukowski, quando si deve parlare di un autore sporcaccione, Bukowski, oppure Henry Miller, sono sempre questi, no? Tropico del cancro, oppure Taccuino di un vecchio sporcaccione di Bukowski, sono questi i testi quando si parla di sconcezze, anche se non si dice così, però mi piace usare questo termine. E invece Bukowski era molto tenero e amava molto i gatti, come li amava anche Hemingway, no? E ai gatti ha dedicato tantissime poesie, tantissime frasi dei suoi testi. E scrive... vi voglio leggere la dedica che mi ha scritto Simona Viciani su questa raccolta dal titolo Sui gatti, che è uscita nel 2015, anzi nel 2016, quindi adesso vi leggerò delle raccolte di testi che sono usciti per Guanda dal 2016 fino al 2020. Questa è uscita nel 2016 e Simona Viciani mi scrive questa bellissima dedica, spero che non se ne abbia male se la leggo. Ma caro Marco, questo non è solo un libro, rappresenta uno spartiacque. Anche tutti gli altri si sono accorti del lato tenero di Bukowski, con tutti gli altri messo tra virgolette. Come dicevo prima, anche grazie a queste poesie si sono accorti che Bukowski non era solo uno sporcaccione o amante del bere, del sesso e dei cavalli, ma era anche una persona veramente amante degli animali, in questo caso i gatti. La gatta. La gatta gironzola intorno alla scala antincendio di ferro ed è gialla come il sole. E non ha mai visto un cane in quella zona della città, e diavolo se è grassa, piena di ratti e di bocconcini dell'Harvey's Bar. Ed è da tanto che salgo la scala antincendio per vedere una signora dell'hotel che mi mostra le lettere del figlio in Francia. Ed è una stanza molto piccola, colma di bottiglie di vino e di tristezza. E a volte le lascio qualche soldo, e quando scendo la scala antincendio, ecco di nuovo la gatta che mi si struscia contro le gambe, e mentre vado verso la macchina mi segue. E devo stare attento quando riparto, ma neanche troppo. È molto furba, sa bene che la macchina non è sua amica. E un giorno sono andato a trovare la signora ed era morta. Voglio dire, lì non c'era, la sua stanza era vuota. Aveva avuto un'emorragia e così mi hanno detto, e la stanza adesso l'affittavano. Beh, non serve a nulla essere tristi. Sono sceso dai gradini di ferro ed ecco la gatta. L'ho presa e l'ho accarezzata, ma stranamente non era la stessa gatta. Aveva il pelo ispido e gli occhi cattivi. L'ho gettata a terra e l'ho guardata mentre scappava e mi fissava con odio. Poi sono salito in macchina e me ne sono andato. Le fabbriche, le prigioni, le notti e i giorni ubriachi. Gli ospedali mi hanno rammollito e sbatacchiato come un topo in bocca a un gatto frenetico. La vita. La bontà non comune di salvare dalla sofferenza. Un tempo era molto magro e nervoso come un musicista morto di fame. L'ho nutrito per bene e lui è ingrassato quanto un petroliere del Texas e non è più così nervoso, ma sempre strambo. Addormentato a letto mi sveglio e il suo naso tocca il mio. Naso e quel paio di occhi gialli bellissimi si riversano in ciò che è rimasto della mia anima. E poi gli dico, vai giù bastardo, porta il tuo naso lontano dal mio naso. Facendo le fusa come un ragno pieno di mosche si allontana un po'. Erano nella vasca ieri e lui è entrato zampettando cauto, sollevando le zampe, coda guizzante. E io lì dentro, che fumo un sigaro e leggo il New Yorker. E lui si arrampica sull'orlo della vasca, in equilibrio, sulla ceramica scivolosa, curva, quella ceramica. E gli ho detto, signorino, tu sei un gatto e ai gatti non piace l'acqua. Ma ha fatto il giro fino ai rubinetti e ci si è aggrappato con le sue zampe nere e stava appeso a testa in giù ad annusare l'acqua, e l'acqua era bollente e ha cominciato a berla, la lingua sottile, rossa, timida e miracolosa che si immergeva nell'acqua bollente e continuava ad annusare, chiedendosi cosa ci facevo lì dentro, che cosa ci trovavo di così bello. E poi quello sciocco, grasso, bianco gatto ci è caduto dentro. Siamo tutti schizzati fuori di lì, bagnati e velocissimi. Io, gatto, sigaro e New Yorker, sputando, urlando, spruzzando, fradici, e mia moglie è corsa dentro. Dio mio, cos'è successo? Cos'è successo? Ho parlato dall'alto del mio sigaro mezzo sciolto. Un uomo non può avere un po' di privacy neanche nella sua vasca da bagno. Ecco cos'è successo. Si è limitata a ridere di noi e il gatto non era neanche arrabbiato. Era sempre bagnato e grasso, eccetto la coda, che adesso sembrava sottile, quasi come quella di un ratto e molto simile. È molto triste e ha cominciato a leccarsi. Io ho usato una salvietta, poi sono andato in camera, mi sono buttato sul letto e ho cercato di ritrovare il segno nella rivista. Ma il buon umore se n'era andato. Ho chiuso la rivista e ho fissato il soffitto, lassù dove Dio dovrebbe essere. Poi l'ho sentito. Miau. Il prossimo gatto randagio che arriva alla mia porta rimarrà randagio. Beh, allora passerei alla prossima raccolta di poesie. Come dicevo, queste raccolte che si chiamano Sui gatti, sull'amore, il meglio, sul bere, sulla scrittura, insomma sono appunto raccolte, contengono delle selezioni, delle migliaia e migliaia di poesie scritte da Bukowski, centinaia di queste pubblicate, forse anche un migliaio pubblicate, e altre ancora da pubblicare. E la domanda potrebbe sorgere spontanea, come diceva, chi lo diceva? Non lo so, vabbè, comunque Lubrano diceva, la domanda sorge spontanea. E se ci sono ancora delle poesie inedite, perché? Perché sono rimaste inedite? Forse una trovata pubblicitaria, perché almeno le case editrici possono continuare a pubblicare le opere nel corso degli anni? No, in realtà no. Bukowski ha pubblicato tante poesie, ne ha scritte molte di più di quelle che ha pubblicate, molte di più di quelle che ancora esistono, perché Bukowski all'inizio dei suoi anni, prima ancora di diventare famoso, mandava poesie e testi a chiunque, qualsiasi editore, qualsiasi rivista, perché in quegli anni andavano di moda molto le riviste. Prima di diventare un autore pubblicato su un libro da una casa editrice, venivi pubblicato da una rivista letteraria. Anche i romanzi e racconti, tipo Hemingway ha pubblicato Il vecchio e il mare su Life, tutto in un numero di Life. C'è chi pubblicava i romanzi a episodi sulle varie riviste. Quindi lui inviava queste poesie a queste riviste, ma non ne aveva copie. Adesso abbiamo file, abbiamo stampante, abbiamo tutto, ma una volta con la macchina da scrivere o avevi la copia carbone, come avevo anch'io, tipo usavo anch'io alle medie, per fare le tesine, oppure le riscrivevi a mano, oppure niente. Quello che mandavi, se non te lo rimandavano indietro, non ne avevi altre copie. Spesso gli rimandavano i manoscritti indietro, perché metteva all'interno un francobollo per permettere all'editore della rivista di rispondere. Altre volte l'editore non rispondeva neanche, né con un sì né con un no, e quindi lui perdeva tutto. Quindi queste selezioni di poesie, altre ancora da pubblicare, perché Bukowski, in accordo anche con la moglie, perché poi erano l'ultima moglie, Linda, lì, erano molto complici anche nella carriera dello scrittore. Bukowski comunque decise di lasciare delle opere da pubblicare postume, e quindi ci sono delle poesie e ci sono dei testi che ancora usciranno negli anni a seguire, ve lo garantisco, come sono usciti appunto dal 94 ad oggi ancora dei testi inediti che mai erano usciti. Non solo non erano mai usciti in Italia, ma non erano mai usciti neanche negli Stati Uniti. Adesso passerei alla raccolta di poesie d'amore. E qui appunto, per sfatare veramente appieno il Bukowski sporcaccione, Bukowski che non amava le donne e non... diciamo, non sapeva neanche cosa fosse l'amore, lui era interessato soltanto al sesso, e invece non è così. e quindi comincio con questa poesia. Fermata. Fare l'amore sotto il sole del mattino in una stanza d'albergo che dà sul vicolo, dove poveracci sono a caccia di bottiglie. Fare l'amore sotto il sole, fare l'amore vicino a un tappeto più rosso del nostro sangue. Fare l'amore mentre i ragazzi vendono notizie e Cadillac. Fare l'amore vicino a una fotografia di Parigi e a un pacchetto aperto di Chesterfield. Fare l'amore mentre altri uomini, poveri imbecilli, lavorano. Da quel momento a questo, forse sono passati anni per come li contano loro, ma è solo una frase fa nella mia mente. Ci sono così tanti giorni quando la vita si ferma e accosta e si siede e aspetta come un treno sulle rotaie. Passo vicino all'albergo alle 8 e alle 5. Ci sono gatti nei vicoli e bottiglie e barboni. E alzo lo sguardo verso la finestra e penso: non so più dove sei. E riprendo a camminare e mi chiedo dove va a finire la vita quando si ferma. Perdonatemi se ogni tanto mi impappino, ma magari adesso, scusate un attimo, bevo un po' d'acqua perché con il caldo e con queste letture mi sto veramente prosciugando. Proseguiamo sempre su questa raccolta sull'amore, ne ho diverse da leggere, quindi la maggior parte sono tratte da questa raccolta, perdonatemi, ma io se posso parlare d'amore sono sempre contento, poi se posso parlarne tramite Bukowski è ancora di più. Questa è una poesia abbastanza lunga, però definisce, tra virgolette, definisce l'amore e si intitola proprio Definizione. Amore non è altro che un faro di notte che fende la nebbia. Amore non è altro che un tappo di birra che calpesti mentre stai andando in bagno. Amore è una chiave di casa tua persa quando sei sbronzo. Amore è quel che succede un giorno all'anno ogni 10 anni. Amore è tutti i gatti spiaccicati dell'universo. Amore è il vecchio strillone all'angolo che ha rinunciato a tutto. Amore è le prime 3 file di potenziali assassini all'Olympic Auditorium. Amore è quello che pensi che l'altra persona abbia distrutto. Amore è quello che è svanito con l'epoca delle navi da guerra. Amore è il telefono che squilla e la stessa voce o un'altra voce, ma mai quella giusta. Amore è tradimento, è l'avvinazzato che brucia nel vicolo, è acciaio, è lo scarafaggio, è una cassetta delle lettere. Amore è pioggia sul tetto dell'hotel più scalcinato di Los Angeles. Amore è tuo padre nella bara, tuo padre che ti odiava. Amore è un cavallo con la zampa spezzata che cerca di rialzarsi mentre 55.000 persone guardano. Amore è il modo che abbiamo di bollire come aragoste. Amore è una sigaretta col filtro ficcata in bocca e accesa dalla parte sbagliata. Amore è ogni cosa che abbiamo detto che non era amore. Amore è il gobbo di Notre Dame. Amore è una pulce che non riesce a scovare. È una zanzara. È 50 granatieri. È la persona che svuota le padelle. Amore è una rivolta a San Quintino. È un manicomio pieno. È un asino che caga in una strada infestata di mosche. Amore è uno sgabello al bar con nessuno seduto sopra. Amore è un documentario sull'Hindenburg, ridotto in pezzi in anni che ancora urlano. Amore è Dostoevskij e la roulette. Amore è quel che strisce sulla terra, è la tua donna che balla avvinghiata a un estraneo. È una vecchia che ruba un pezzo di pane. Amore è una parola abusata, troppo abusata. Amore è tetti rossi e tetti verdi e tetti blu. Mentre viaggi su aerei di linea. Passo e chiudo. È bravo, dai, Bukowski è bravo. Veramente Bravo, sono... Cioè, tutte le volte che leggo queste poesie, e le ho lette tantissime volte, soprattutto poi queste che ho segnato con dei post-it sul libro, mi lasciano veramente delle grandi emozioni dentro e spero che le lasciano anche a voi e che vi spingano anche a comprare dei libri di Bukowski, ad affacciarvi a Bukowski. E ecco, alcune volte mi è stato chiesto, ma... non ho mai letto Bukowski, voglio cominciare a leggere Bukowski, da cosa comincio? Beh, è una domanda non semplice, in generale non si può rispondere in modo assoluto a queste domande qua, anche perché Bukowski, come pochi scrittori, ha scritto in diversi generi, racconto, poesia e romanzo, ha scritto anche delle recensioni di libri che fanno parte in una raccolta sulla scrittura che leggeremo dopo. Quindi da cosa cominciare? Se si ama leggere prosa, vi consiglio di cominciare dal primo romanzo, che è Post Office. Se vi piace la poesia, non lo so, potete comprare questa raccolta sull'amore, così trovate le poesie più significative e anche alcune delle più famose di Bukowski. Altrimenti l'amore è un cane che viene dall'inferno, una raccolta sempre di Bukowski, oppure, non so, la poesia, diciamo, è quella che si legge di meno in generale tra i lettori, è quella che fa un pochino più paura, forse per un retaggio scolastico, perché a scuola ci costringevano ad analizzare le poesie, a entrare dentro le poesie, a tirare fuori significati da ogni poesia. Invece la poesia è una cosa che non va insegnata come leggere, non va insegnato come deve essere letta, come deve essere interpretata. È come, tutte le volte faccio questo esempio, ma se voi andate a un museo, in un museo a vedere un dipinto, o andate a vedere una scultura, un qualsiasi opera d'arte, beh, potete leggere il titolo che ha dato l'autore a questa opera, potete leggere le recensioni, la spiegazione dei critici, ma quello che importa non è quello che quell'opera vi suscita, vi trasmette dentro. Penso di sì, no? Faccio una domanda, ma visto che non siamo uno davanti all'altro, quindi autorispondo alla domanda e vi do la mia opinione. Io credo di sì, quindi l'opera d'arte dovrebbe parlare da sé senza che nessun altro te la spieghi. E quindi continuo a leggere sull'amore. Con questa poesia andiamo d'accordo. Le diverse donne con le quali ho vissuto hanno partecipato a concerti rock, festival reggae, raduni hippie, marce per la pace, film, mercatini, fiere, proteste, matrimoni, funerali, reading di poesia, lezioni di spagnolo, terme, feste, hanno frequentato bar e così via. E io ho vissuto con questa macchina da scrivere. Mentre le signore andavano a riunioni, salvavano le balene, le foche, i delfini, il grande squalo bianco, mentre le signore parlavano al telefono, questa macchina da scrivere e io abbiamo vissuto insieme, proprio come viviamo insieme stasera. Questa macchina, i tre gatti, la radio e il vino. Dopo la mia morte le signore diranno, se verrà chiesto, gli piaceva dormire e bere, non voleva mai andare da nessuna parte, tranne all'ippodromo, quello stupido posto. Le signore che ho conosciuto e con le quali ho vissuto fanno gran vita sociale. Saltano in macchina, salutano, escono là fuori come se ci fosse un grande tesoro imperdibile ad attenderle. È un nuovo gruppo punk, sono bravissimi. Allen Ginsberg tiene un reading. Sono in ritardo per la mia lezione di ballo. Vado a giocare a scarabeo con Rita. È una festa di compleanno sorpresa per Fran. Io ho questa macchina da scrivere. Io e questa macchina da scrivere viviamo insieme. Olimpia. Così si chiama, una brava ragazza, quasi sempre fedele. Ecco, quando vi dicevo prima che Bukowski appunto ama... sa amare in tutti i sensi, e in questo caso l'amore è espresso verso un oggetto, la macchina da scrivere, però è quello che per lui è fondamentale, che senza di quello che gli permette di vivere, non perché gli dà dei soldi in manca attraverso le vendite dei suoi libri, ma perché veramente per lui la scrittura è vita. Questa poesia è dedicata alla prima moglie di Bukowski. Elogio funebre in onore di una dama con le palle. Alcuni cani, quando dormono di notte, forse sognano ossa. Io mi ricordo delle tue ossa nella carne, e ancor meglio, sotto quell'abito verde scuro e quelle scarpe nere, lucide, con il tacco alto. Imprecavi sempre quando bevevi. I capelli ti ricadevano giù, tu che volevi esplodere da ciò che ti tratteneva. Ricordi marci di un passato marcio. E tu, che alla fine ne sei uscita con la morte, piantandomi qui con il mio presente marcio. Sei morta da 28 anni, eppure ti ricordo meglio di qualunque altra. Eri l'unica che capiva la futilità del compromesso dell'esistenza. Tutte le altre erano infastidite da episodi triviali. Discutevano in modo privo di senso su cose senza senso. Jane, ti ha ammazzato il troppo sapere. Ecco, un brindisi per le tue ossa che questo cane ancora sogna. Passo alla prossima poesia, Niente da fare. C'è un posto nel cuore che non sarà mai colmato, uno spazio, e anche durante i migliori momenti e le ore più belle, lo sapremo più che mai. C'è un posto nel cuore che non verrà mai colmato, e aspetteremo in quello spazio. Questa è dedicata a tutti quegli amori che attendiamo, quegli amori che sappiamo che sarebbero i più grandi amori della nostra vita, che sono stati più grandi e lo sarebbero ancora di più se potessimo ancora viverli, e che hanno quello spazio nel cuore, che abbiamo lasciato quello spazio per loro nel nostro cuore, che aspettiamo di colmare grazie a quell'amore, o cerchiamo di colmare tramite altri amori. Però ci sono amori e amori, e certi amori non possono colmare tutti i vuoti. Poesia d'amore per una spogliarellista. 50 anni fa guardavo le ragazze che lo dimenavano e si spogliavano al Burbank o al Follies, ed era molto triste e molto teatrale, mentre la luce da verde diventava viola e poi rosa, e la musica era forte e vibrante. Adesso sono qui seduto stasera a fumare e a bere, ad ascoltare musica classica, ma mi ricordo ancora alcuni dei loro nomi: Darlene, Candy, Jeanette, Rosalie. Rosalie era la migliore, ci sapeva fare, e noi ci incontorcevamo sulle poltroncine e facevamo versi mentre Rosalie portava magia ai randagi solitari tanto tempo fa. Ora, Rosalie, o sei vecchissima o te ne stai in pace sottoterra. Io sono quello con la faccia brufolosa che mentiva sulla sua età solo per venirti a vedere. Eri brava, Rosalie, nel 1935, così brava da tornare alla mente, adesso che la luce è gialla e le sere sono fiacche. Bukowski da adolescente ha sofferto tantissimo di acne, ma veramente tantissimo, andava anche in ospedale per questo. Qua questa poesia, di questo ricordo, di questa Rosalie nel 1935, quando lui aveva 15 anni, veramente anni di sofferenza per Bukowski, soprattutto a scuola, soprattutto con le ragazze. Pensate, un ragazzo che veramente con la faccia butterata di acne, alcuni segni gli sono rimasti anche da adulto, che non riesce a instaurare delle relazioni di nessun tipo, né di amicizia né sentimentali con le ragazze, proprio per questa faccia butterata. E questa sua sofferenza era una delle tante sofferenze di Bukowski adolescente. Tra l'altro vedo che siamo già alle 9.55, avevo detto un'oretta, però ho ancora diverse cose da leggervi, poi se a un certo punto vi annoiate, insomma, Vi auguro buonanotte e spero che magari abbiate voglia di riascoltare quella parte che manca e abbiate soprattutto voglia di leggere Bukowski se non l'avete mai fatto, e se l'avete fatto continuare a farlo, perché ce ne sono tantissime di opere da lui scritte. E mi raccomando, quando comprate Bukowski, se lo comprate adesso, che sono testi nuovi, sono tutti tradotti da Simona Viciani, ma se le trovate di quelli usati, insomma, se possibile comprate quelli con la traduzione di Simone Viciani. Scarpe. Questa poesia, non lo so, la prima volta che l'ho letta mi è piaciuta tantissimo, perché Bukowski parlava molto degli oggetti, li descriveva molto accuratamente, e anche gli oggetti delle donne, descriveva molto come erano vestite, come si toccavano i capelli, come erano, come si muovevano le loro acconciature, i loro oggetti, le loro borse. In questo caso parla di scarpe. Anche le scarpe possono essere sexy, sensuali, di una donna, che soltanto vedere le scarpe, senza essere fissati con certi oggetti in particolare. Però, insomma, ci sono tante cose delle donne che sono meravigliose. Quando sei giovane, due scarpe da donna con il tacco alto, sole solette nel ripostiglio, possono mandarti a fuoco le ossa. Quando sei vecchio, è solo un paio di scarpe con nessuna dentro, e il risultato è lo stesso. La prossima poesia è, possiamo dire, la più famosa di Bukowski, la più rappresentata, la più letta, quella che trovate con maggior facilità anche su YouTube, sia in versione inglese che anche letta da persone molto più brave di me. È una delle poesie che più mi piacciono di Bukowski, ma non tanto perché è famosa, ma per il significato. Voi immaginate, come dicevo prima, di avere nel cuore sì, un vuoto che deve essere riempito da una persona, da un amore, da un sentimento, da una passione, da qualcosa di importante. Un amore nel senso più ampio del termine, no? Può essere anche l'amore per gli amici, l'amore per il proprio lavoro, l'amore per la scrittura. E voi immaginate anche di avere dentro di voi qualcosa che vuole uscire. The Bluebird, l'uccello azzurro. C'è un uccello azzurro nel mio cuore che vuole uscire, ma sono troppo duro per lui. Gli dico, rimani lì dentro, non permetterò a nessuno di vederti. C'è un uccello azzurro nel mio cuore che vuole uscire, ma gli verso addosso whisky e aspiro fumo di sigaretta, e le puttane, i baristi e i commessi del droghiere non sapranno mai che lui è qui dentro. C'è un uccello azzurro nel mio cuore che vuole uscire, ma sono troppo duro per lui. Gli dico, rimani giù, vuoi scombussolarmi, vuoi fottere i miei piani, vuoi sputtanare le vendite dei miei libri in Europa. C'è un uccello azzurro nel mio cuore che vuole uscire, ma sono troppo scaltro. Lo lascio uscire solo di notte, qualche volta, quando tutti dormono. Gli dico, so che ci sei, quindi non essere triste. Poi lo rimetto a posto, ma lui canta un poco lì dentro. Non l'ho fatto morire del tutto. E dormiamo insieme, così, con il nostro patto segreto. Ed è bello quanto basta per far piangere un uomo. Ma io non piango. E tu? La prossima poesia è l'ultima che vi leggerò da questa raccolta, che ne contiene veramente tantissime, non le ho contate, ma sono tantissime. Confessioni. Qui viene fuori l'amore per la moglie, l'amore per le persone che Bukowski ha amato, che gli sono state vicine, soprattutto nei momenti duri, che lo hanno aiutato a superare quei momenti e lo hanno reso un uomo migliore. Aspettando la morte come un gatto che piomba sul letto. Mi dispiace così tanto per mia moglie. Lei vedrà questo rigido corpo bianco. Lo scuoterà una volta, poi forse un'altra. Hank! Hank non risponderà. Non è la mia morte a preoccuparmi, è mia moglie lasciata con questa pila di niente. Voglio farle sapere, però, che tutte le notti passate a dormire accanto a lei, persino le inutili discussioni, sono sempre state cose splendide. E le difficili parole che ho sempre temuto di pronunciare, ora possono essere dette. Io ti amo. L'unica poesia, l'unico testo in cui Bukowski scrive «Io ti amo», dedicata a qualcuno, è in questa poesia. Ma non perché Bukowski avesse paura dell'amore o paura di manifestarlo, che è una paura lecita, una paura che abbiamo tutti noi, hanno tutti gli esseri umani. Troppo spesso quella paura rovina relazioni, rovina relazioni che durano da anni, rovina matrimoni, rovina potenziali relazioni che avrebbero riempito quel vuoto nel cuore di cui parlavo prima. Ma Bukowski misurava le parole e misurava le parole che riguardavano i sentimenti, le parole più esplicite, misurava le parole per quanto riguarda i sentimenti, ma quelle parole che usavano tutti, perché lui non voleva essere come gli altri, ma non perché volesse essere migliore. Lui non voleva usare le parole che usavano gli altri, lui voleva cercare di usare parole nuove, voleva cercare di usare parole più efficaci, parole che non fossero state private dal loro senso, perché quante volte, magari nella vita, qualcuno dice ti amo, ti voglio bene, in modo superficiale, non che non lo pensi, ma in modo superficiale, detto in quei momenti in cui lo diciamo ti amo, salutando una persona, ti voglio bene, abbracciando una persona, magari in quel momento sì, lo dobbiamo dire, tra virgolette, ne abbiamo bisogno di dirlo, perché si deve dire, come si deve dire a qualcuno che non vediamo da un po' di tempo, ciao, come stai? Ma in realtà non ci interessa come sta l'altra persona. Non ascoltiamo neanche la risposta. L'altro risponde soltanto, bene. È questo che Bukowski cercava. Cercava di dire le cose quotidiane con parole semplici, ma usando un linguaggio nuovo, alla portata di tutti, senza paroloni, senza frasi fatte, senza immagini letterarie che magari bellissime, ma che privavano del loro senso quei momenti. Da grande appassionato di Bukowski e del parlare d'amore, poi non avendo nessuno davanti a me o nessuno che mi fermi, dai miei sproloqui, quindi vi dovete sorbire tutte queste cose che vi dico. Nel caso mi potete spegnere o mandarmi degli accidenti. Cambio raccolta, il meglio, che contiene il meglio, ma il meglio ovviamente soggettivo rispetto a quello che ha curato la raccolta. Contiene, diciamo, anche qua le poesie più conosciute, più famose, quelle che Bukowski pensava anche fossero le più riuscite, ma insomma contiene una serie di poesie. E la prima poesia che vi leggerò si chiama Il genio della folla, The Genius of the Crowd, perdonate l'inglese, ma è la poesia che Bukowski stesso ha letto prima, cioè all'inizio di questo reading vi ho fatto sentire Bukowski che leggeva poesie, e la prima poesia era proprio quella. E Bukowski ha fatto tanti reading per pagarsi le bollette all'inizio, quando non era famoso e riusciva a vendere migliaia e migliaia di copie e quindi a vivere solo di quello, era costretto, tra virgolette, a fare tanti reading in giro per l'America, e bevendo ovviamente reading. Lui odiava leggere le proprie poesie in pubblico, lo odiava, però doveva farlo, come diceva lui, per la pagnotta, per vivere, per pagarsi le bollette. Il genio della folla. C'è abbastanza slealtà, odio, violenza, assurdità nell'essere umano medio da rifornire tutti gli eserciti che vuoi in qualsiasi giorno. E i più abili ad ammazzare sono quelli che predicano contro l'omicidio. E i più abili a odiare sono quelli che predicano amore. E i più abili in guerra, alla fine, sono quelli che predicano pace. Quelli che predicano Dio hanno bisogno di Dio. Quelli che predicano pace non hanno pace. Quelli che predicano amore non hanno amore. Guardatevi dai predicatori, guardatevi dai sapientoni, guardatevi da quelli che leggono sempre libri, guardatevi da quelli che detestano la povertà o ne vanno fieri, guardatevi da quelli pronti a elogiare perché hanno bisogno di essere elogiati di rimando, guardatevi da quelli pronti a censurare, hanno paura di ciò che non sanno, guardatevi da quelli che cercano costantemente la folla, da soli non sono niente. Guardatevi dall'uomo medio, dalla donna media, guardatevi dal loro amore. Il loro amore è ordinario. Cerca l'ordinario, ma c'è genio nel loro odio. C'è abbastanza genio nel loro odio da ammazzarvi, da ammazzare chiunque. Non volendo la solitudine, non comprendendo la solitudine, loro tenteranno di distruggere ogni cosa che sia diversa da loro. Non essendo capaci di creare arte, non capiranno l'arte. Considereranno il loro fallimento come creatori solo come un fallimento del mondo. Non essendo capaci di amare pienamente, crederanno il vostro amore incompleto e poi odieranno voi. E il loro odio sarà perfetto come un diamante splendente, come un coltello, come una montagna, come una tigre, come una cicuta, come la loro più sublime arte. A proposito dei reading di cui vi dicevo prima, questa poesia parla appunto dei reading. A mezzogiorno in punto, in un piccolo college vicino alla spiaggia, sobrio, il sudore mi cola sulle braccia, sul dito, sul tavolo. La schiaccio con un dito, quella goccia di sudore. Soldi del cazzo, Cristo. Devono pensare che mi piace farlo come gli altri, ma è per il pane, la birra e l'affitto. Soldi del cazzo. Sono teso un catorcio, mi sento male. Poveracci, non ce la faccio. Una donna si alza, se ne va, sbatte la porta. Una poesia sconcia. Qualcuno mi aveva detto di non leggere poesie sconce qui. È troppo tardi. Gli occhi non riescono a vedere alcuni versi. La leggo forte, disperato, tremante. Un catorcio. Non riescono a sentire la mia voce e dico: ci rinuncio, basta, ho chiuso. E più tardi, nella mia stanza, ci sono scotch e birra, il sangue di un codardo. Dunque, questo sarà il mio destino: faticare per i centesimi in stanzette buie, leggendo poesie che mi hanno stufato ormai da un pezzo. E pensare che prima credevo che gli autisti di autobus o quelli che puliscono le latrine o che uccidono uomini nei vicoli fossero sciocchi. Bukowski ha avuto una figlia, una sola figlia, Marina. Poesia era innamorata di questa figlia, non la vedeva spessissimo, ma era innamorato. Poesia d'amore per Marina. Mia figlia ha 8 anni ed è grande abbastanza per capire cosa è giusto, cosa è sbagliato o qualsiasi altra cosa. Quindi, quando sono con lei, mi rilasso e ne sento di tutti i colori sul sesso, sulla vita in generale e sulla vita nei dettagli. Ed è quasi sempre facile, eccetto il fatto che sono diventato padre quando quasi tutti diventano nonni. Sono sempre stato lento a carburare in qualsiasi campo. E mi corico sull'erba o sulla sabbia e lei strappa i soffioni e me li infila fra i capelli, mentre dormicchio nella brezza marina. Mi sveglio, mi scuoto e dico: ma che cazzo è? E i fiori mi cadono sugli occhi e sul naso e sulle labbra, li butto giù con una mano mentre lei è seduta sopra di me e ridacchia. Figlia mia, giusto o sbagliato che sia, io ti amo proprio. Solo che a volte mi comporto come se tu non ci fossi, ma ci sono stati litigi con donne, messaggi lasciati sui comò, lavori in fabbrica, gomme bucate alle 3 di notte a Compton, tutti quei problemi che impediscono alle persone di conoscersi o anche peggio. Grazie per i fiori. Bukowski ha passato tantissime notti e giorni da solo, a leggere, a scrivere, a fumare, a bere all'ippodromo. Solitudine, sapeva benissimo cosa fosse la solitudine. Oh, sì, si intitola questa poesia. Ci sono cose peggiori dell'essere soli, ma di solito ci vogliono decenni per rendersene conto e molto spesso, quando te ne accorgi, è troppo tardi. E non c'è nulla di peggio del troppo tardi. Prossima raccolta sul bere. Ve ne leggerò soltanto due, tre di queste. Bukowski leggeva birra, leggeva whisky, leggeva vino, insomma, leggeva un po' di tutto. E leggeva, beveva, scusate. Mi sono perso da questo caldo qua, veramente sta uccidendo. Fermentato e riempito fino all'orlo da... puntini, puntini. Tutto nella mia mano che tiene la lattina di birra è triste, anche lo sporco è triste sotto le unghie, e questa mano è come la mano di una macchina e al tempo stesso non lo è. Si curva completamente, uno sforzo che ha del magico intorno alla lattina di birra in un movimento simile alle radici, che sospingono il gladiolo in alto nell'aria al sole, e la birra entra dentro di me. Bere. Per me era, o è, un modo per morire con stivali ai piedi e pistola fumante e musica sinfonica di sottofondo. Bere da solo, intendo, che poi è il solo modo di bere. Bere da solo, stare da solo, entrare nella parte, sentirmi nella parte. Naturalmente bere può ammazzarti, una doccia gelata può farlo, o un dipinto di Gauguin, o un vecchio cane in un giorno torrido. Dovrei presumere che anche un migliaio di sorsi che attraversano il tuo cielo marmoreo lassù in un colpo solo potrebbero farlo. Ecco perché bevo, nell'attesa di una cosa così. Impulso di vino. Questa è la poesia numero 25 e racconta delle 2 del mattino e di me ancora qui, alla macchina da scrivere, a bere, ad ascoltare la radio e a fumarmi questo sigaro. Diavolo, non so perché, ma a volte mi sento come Van Gogh o Faulkner o uno di questi qui, che ne so, Stravinsky. Mi limito a bere vino e a fumare e non c'è nulla di più magico o di più nobile di questo. Ecco perché tendo a parlarne sempre. Voglio che la fortuna continui. Alcuni critici dicono che scrivo e riscrivo sempre le stesse cose. Beh, a volte lo faccio e a volte no. Ma quando lo faccio è perché mi fa stare bene. È come fare l'amore con me stesso, ma non proprio. È farlo con questa macchina. 2 del mattino, il vino. Se tu sapessi che tesoro ho qui adesso, mi perdoneresti, perché sia tu che io sappiamo quanto sia effimera qualsiasi grazia. E quindi ci scherzo e mi vanto e mi ripeto. Sono le 2 del mattino e io sono Chopin, Céline, Chinaschi. Della tempra giusta per qualsiasi cosa. Uno sbuffo di fumo di sigaro, un altro bicchiere di vino e le bellissime ragazzine, i criminali e gli assassini, i pazzi solitari, gli operai della fabbrica. Questa macchina da scrivere, la radio che suona, e lo ripeto, 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 finché ciò che succede a me succederà a te. Sulla scrittura, ecco, dicevo prima, Bukowski, tra le sue grandi passioni, i suoi grandi amori, c'è la scrittura. E vi vorrei leggere questa lettera, perché qui sono principalmente lettere o testi che riguardano la scrittura più che poesie. Bukowski ha riscoperto John Fante. Conoscete John Fante? Se non lo conoscete, conosciatelo. John Fante, che anch'io ho scoperto grazie a Bukowski, perché Bukowski trovò un suo libro, Chiedi alla polvere, in biblioteca. e ne rimase folgorato e gli scrisse e si congratulò con lui e gli disse quanto fosse straordinario e disse al suo editore, l'editore di Bukowski, disse adesso tu repubblichi tutto questo autore perché è straordinario, è grandissimo, è impossibile che non debba avere successo come ce l'ho io. Quindi Bukowski scrisse la prefazione alla nuova edizione di Chiedi alla polvere e l'ha trovata ancora oggi, questa prefazione. Quindi io ringrazio la Pivano, ringrazio che mi ha portato a Bukowski, ringrazio Bukowski che mi ha portato a John Fante, perché sono veramente due scrittori straordinari. E voglio leggervi questa lettera che Bukowski ha scritto il 31 gennaio 1979 a John Fante. Grazie per la bella lettera. È molto strano, una sensazione molto strana ricevere una lettera da te. Saranno passati decenni da quando ho letto per la prima volta Chiedi alla polvere. Martin mi ha dato il romanzo fotocopiato e sto cominciando a rileggerlo, ed è una grande lettura, come mi ricordavo. Insieme a Delitto a castigo, Dos e a Viaggio di Céline è il mio romanzo preferito. Scusa se non ti ho risposto prima, ma in questo periodo sono preso da molte cose importanti. Sceneggiatura, correzione della sceneggiatura di altri, un racconto, oltre a bere e giocare ai cavalli, litigare con la mia ragazza, andare a trovare mia figlia e poi sentirmi male e sentirmi bene, più tutto il resto. Inoltre, non trovavo più la tua lettera della quale ero così orgoglioso e l'altra sera invece l'ho ritrovata. Sto usando il retro della busta per scrivere spunti per le correzioni della sceneggiatura di quel tale. Adattamento del mio primo romanzo Post Office, tra parentesi, che non è mai andato in porto. Qui sta piovendo e io ti sto scrivendo in fretta perché voglio andare in banca e incassare un assegno, così domani potrò andare all'ippodromo. Le tue opere hanno dato una mano alla mia vita, mi hanno dato la speranza concreta che un uomo può buttare giù parole sulla pagina e lasciare sgorgare le emozioni. Nessuno l'ha mai fatto così bene come te. Mi leggerò il libro lentamente per godermi ancora una volta ciò che hai scritto e spero di riuscire a scrivere una prefazione degna. Mencken aveva buon occhio, quello che ha scoperto John Fante, tra le altre cose, e penso che sia ora che un talento come il tuo emerga nuovamente. Anche se la Black Sparrow non è New York, ha un suo prestigio e determinazione, e libri di questo genere sono più inclini a durare e essere letti da gente di nicchia rispetto al pubblico generico che si mangia qualsiasi cosa che New York li foraggia. Davvero bello ricevere tue notizie, Fante. Tu sei il numero uno per sempre. Perdona se scrivo a macchina. Quando finirò di rileggere il libro e avrò scritto la prefazione, te la spedirò per avere il tuo benestare, speriamo. I miei migliori saluti a tua moglie e a tuo figlio. Il cielo è bagnato oggi e domani la pista sarà fangosa. Ma penserò a te e alla fortuna che mi è stata concessa di poter dire alla gente perché Chiedi alla polvere è così bello. Ti ringrazio. Sì, 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 ti ringrazio. Bukowski poi ha scritto altre lettere ovviamente a John Fante, e questa è indirizzata a John Martin, che è il suo editore, nel 1991, 11 marzo all'1:42 di mattina. Forse scrivo troppo, per me non sarà mai troppo, sono proprio fissato. Ho vissuto nel cervello il ricordo di quella volta ad Atlanta, lo ripeterò fino alla fine, quando stavo morendo di fame fuori di testa, ma probabilmente molto lucido, quando scrissi con il mozzicone di matita sui bordi bianchi dei giornali che i proprietari della baracca avevano piazzato come tappeto sul terreno nudo. Pazzo? Certo, ma un pazzo col cervello, mi piace pensare. Uno non se lo dimentica più, mai più. Ho avuto il miglior tirocinio universitario di letteratura di sempre. Sono qui per far saltare il soffitto, ovunque, solo per farlo. E ancora in un'altra lettera, ricordiamo che qua non c'erano social, non c'erano email, anche se, insomma, presto sarebbe arrivato internet, 23 marzo 1991, 23:36 di sera. Continuo ad avere la sensazione di essere uno scrittore agli esordi. La vecchia eccitazione e la meraviglia ci sono sempre. È una grande follia. Penso che troppi scrittori, dopo che sono stati in gioco per un pezzo, diventino troppo scafati, troppo cauti. Hanno paura di commettere errori. Tu lanci dadi, esce un doppio uno a volte. A me piace mantenere la scrittura libera e selvaggia. Una bella poesia essenziale può uscire mentre stai lavorando a qualcos'altro. So di scrivere anche cagate, ma lasciamole andare, rullando il tamburo, si ottiene piena libertà. Mi sto godendo un periodo ricco, ricolmo, rapace, ruggente. Gli dèi, per ora, mi stanno concedendo di festeggiare. Ed è davvero strano, ma lo accetto. E questa invece brevissima lettera, scritta il 13 aprile 1991 a 12:20, sempre a John Martin, il suo editore. Ho comperato questi fogli verdi per errore, ma non sono affatto male, penso. Ho appena autografato un paio di libri per Fidel Castro. Non ho credo politico, ovvio, ma è ora che lui si legga un po' di Black Sparrow, ti pare? Adesso arriviamo verso la conclusione e lo farò con l'ultimo romanzo scritto da Bukowski, Pulp, che vi ho accennato all'inizio. E come dicevo all'inizio, anzi non l'ho detto all'inizio, quindi lo dico adesso, è il suo unico romanzo di fiction, anche se non completamente fiction, però diciamo in confronto agli altri romanzi che ha scritto, ai suoi racconti, alle sue poesie, questo è un testo che diciamo non autobiografico, veramente di fiction, dove il protagonista, Nick Belane, è un detective che deve fare un'indagine, è un detective privato. Detective privato depresso, appesantito da una pancia ingombrante, il conto in rosso, i creditori sempre alle porte, 3 matrimoni alle spalle. Il più dritto detective di Los Angeles, scrive lui nel libro. E qua, alla quarta di copertina, dice: Bukowski gioca con un vecchio stereotipo e vi aggiunge la sua filosofia di lucido beone, il suo esistenzialismo da taverna e un pizzico di cupa autentica disperazione. I bar, le episodiche considerazioni sul destino, il cinismo, l'ormai sbiadito demone del sesso, il fallimento professionale ed esistenziale, insieme alle mere invenzioni narrative, diventano il pulp, pasticcio del titolo. Lontano dalle atmosfere tenebrose delle ordinarie follie, un piccolo capolavoro di ironia, il testamento spirituale di un grande scrittore che non ha mai esitato a immergersi nel degrado della società contemporanea. Questo detective sta indagando sul passero rosso. Prima di leggere la parte, di chiudere questo reading leggendovi la parte anche più divertente per me, più divertente della sua opera, anche appunto quella che non è autobiografica, vorrei leggervi questo breve estratto sempre da Pulp. Io non riesco, non ho memoria delle opere, delle citazioni, delle poesie, scusate, non ci riesco proprio, cioè lo facevo a scuola perché ero obbligata, ma insomma ho difficoltà, quindi non riesco a memorizzare tante delle cose lunghe, e quindi una volta sono riuscito a fare un'eccezione, grazie a Bukowski, guarda caso, perché ha scritto una delle pagine più belle, secondo me, dedicate a una donna, non dedicate a una donna, dove parla di una donna, dove elogia una donna, dove veramente i suoi occhi diventano i nostri occhi e le nostre sensazioni, il nostro tatto, i nostri sensi. E c'è riuscito con questo breve estratto che vi leggerò, e che è l'unico che io sono riuscito a imparare a memoria, che ogni tanto mi capita di tra virgolette recitare, perché non sono un attore, nelle occasioni che riguardano Bukowski, come i premi letterari o Bukowski. Quindi anche stavolta lo reciterò, ok? Passatemi questo termine. Poi la porta si spalancò ed entrò una donna. Ora, tutto quello che posso dirvi è che ci sono miliardi di donne sulla faccia della terra, giusto? Alcune non sono malaccio, quasi tutte sono piuttosto carucce, ma ogni tanto la natura tira un brutto scherzo. Mette insieme una donna speciale, una donna incredibile. Voglio dire, la vedi e non puoi credere ai tuoi occhi. Il tutto è accarezzato da un perfetto movimento ondulatorio, argento vivo, come un serpente. Vedi una caviglia, vedi un gomito, vedi un seno, vedi un ginocchio. Si fonde tutto in un colossale beffardo insieme, con occhi così belli che sorridono, la bocca un poco imbronciata, le labbra che si mostrano come se stessero per scoppiare in una risata per la tua impotenza. E questi tipi sanno bene come vestirsi e i loro lunghi capelli bruciano l'aria. Quando è troppo, cazzo. Ecco, adesso concludo con l'ultima lettura. Mi piacerebbe farne anche un'altra, tratta da una raccolta di poesie a cura di Vincenzo Mantovani, uno dei primi curatori di Bukowski, che ho trovato, che è uscita per Oscar Mondadori, che ho trovato al libraccio all'ultimo Salone del Libro di Torino. Uscita in un periodico per Oscar Mondadori il 29 ottobre del 1979, perché però è una poesia molto lunga e quindi non ve la posso leggere, è veramente troppo lunga, ma soprattutto è una poesia che non è stata tradotta da Simona Viciani, quindi non la voglio tradire, scusate, e quindi concludo con questa lettura di Pulp. Cambiamo sottofondo perché qua si va un pochino più sul pulp. Va, mettiamo questa. Quindi dicevo prima che Nick Bellamy, protagonista di Pulp, è un detective privato e sta indagando sul passero rosso. Una sera è lì annoiato a casa e... Quindi ora, eccomi lì. Seduto a ascoltare la pioggia, se morissi in questo istante in tutto il mondo non verrebbe versata neanche una lacrima. Non che lo desiderassi, ma era strano. Quanto poteva sentirsi solo un cazzone. Ma il mondo era pieno di vecchi scorreggioni come me, seduti ad ascoltare la pioggia a chiedersi dove era finito tutto. Era in quel momento che capivi di essere diventato vecchio, quando te ne stavi seduto a chiederti dove fosse finito tutto. Beh, non finisce da nessuna parte, almeno non dovrebbe. Ero mezzo morto. Accesi la TV, c'era una pubblicità. Solo? Depresso? Succo la vita! Chiama una delle nostre bellissime ragazze. Non vedono l'ora di parlare con te. Addebita tutto sulla tua carta Mastercard o Visa. Parla con Kitty o Franci o Bianca. Telefono 800-435-8745. Mostrarono le ragazze. Kitty era la più bella. Buttai giù un sorso di scotch e composi il numero. Sì? Una voce maschile, o almeno così sembrava. Kitty, per favore. Hai 21 anni o più? Di più, dissi. Master o Visa? Visa. Mi dia il numero e la data di scadenza, oltre all'indirizzo, numero di telefono, codice di previdenza sociale e numero della patente. Ehi, e come faccio a sapere che non userete tutte queste informazioni per il vostro interesse? Voglio dire, tipo mettermela nel culo, per trarne qualche vantaggio. Ehi amico, vuoi parlare con Kitty? Penso di sì. Mandiamo la nostra pubblicità in televisione, siamo nel giro già da 2 anni. Va bene, lasciami in tempo di recuperare tutte le cose qui dentro al portafogli. Amico, se tu non vuoi noi, noi non vogliamo te. Cosa mi racconterà Kitty? Ti piacerà? E come fai a sapere che mi piacerà? Senti, amico. Va bene, aspetta un attimo. Gli diedi le informazioni. Poi aspettai un bel po'. Dovevano controllare il mio credito. Poi sentii una voce. Ciao, bello. Sono Kitty. Ciao Kitty, sono Nick. Oh, che voce sexy. Sto cominciando a eccitarmi. No, non ho la voce sexy. Oh, non fare il modesto. No, Kitty, non faccio il modesto. Sai, mi sento molto vicina a te. Mi sento come se fossi rannicchiata sul tuo grembo. Ti sto guardando con i miei occhioni dal basso. Occhi grandi, azzurri. Mi vieni vicino, come se stessi per baciarmi. Che stronzate, Kitty. Io sono qui per i fatti miei, solo, a bermi uno scotch e ad ascoltare la pioggia. Senti, Nick, ci vuole un briciolo di immaginazione. Lasciati andare e sarai sorpreso di cosa possiamo fare insieme. Non ti piace la mia voce? Non la trovi un po'... sexy?
Un pochino, sì, ma non troppo. Sembri raffreddata. Hai raffreddore.
Nick, ragazzo mio, sono troppo calda per avere il raffreddore.
Cosa?
Ho detto che sono troppo calda per avere il raffreddore.
Beh, sembra che tu abbia il raffreddore. Forse fumi troppe sigarette.
Fumo solo una cosa, Nick.
E cosa sarebbe, Kitty?
Non riesci a indovinare?
Nah.
Guardati lì in basso, Nick.
Ok?
Cosa vedi?
Il bicchiere, il telefono.
E cos'altro, Nicky?
Le scarpe.
Nick, cos'è quella cosa grossa che sporgi lì sotto mentre mi stai parlando?
Ah, quella è la pancia.
Continua a parlarmi, Nick. Continua ad ascoltare la mia voce. Pensa a me, sul tuo grembo. Il mio vestito è scivolato un po' su. Mi si vedono le ginocchia e le cosce. Ho lunghi capelli biondi, sfiorano il mio corpo. Pensa a quello, Nick. Pensaci.
D'accordo.
Ok, e adesso cosa vedi?
Le stesse cose. Telefono, scarpe, bicchiere, pancia.
Nick, sei un cattivone. Ho proprio voglia di venire lì e di sculacciarti. O magari lascio che sia tu a sculacciarmi.
Cosa? Le totò, Nick. Kitty?
Sì?
Mi scusi un attimo, devo andare in bagno.
Oh, Nick, lo so cosa vai a fare, ma non devi andare fino in bagno per farlo. Lo puoi fare anche al telefono, mentre parli con me.
No, non posso, Kitty. Devo andare a pisciare. Nick, disse, puoi considerare terminata la nostra conversazione.
Riagganciò. Andai in bagno e urinai. Mentre pisciavo sentivo lo scroscio della pioggia.
Beh, era stata una conversazione del cavolo, ma almeno mi aveva distratto dal passero rosso e dalle altre faccende.
Tirai lo sciacquone, mi lavai le mani, fissai dentro lo specchio, mi feci l'occhiolino e ritornai al mio scotch.
Spero vi abbia divertito questo pezzo di tratto da Pulp di Bukowski, che è un po' sporcaccione, però è molto divertente, perché lui, insomma, si prendeva in giro anche da solo, ed era veramente così nella realtà.
Ora, io volevo salutarvi, ma in realtà quello che ho detto prima me lo devo rimangiare, perché ci tengo a leggere queste due poesie, quella lunga di cui vi parlavo prima, tratte da questa raccolta poesia a cura di Vincenzo Mantovani, e poi un'altra, sempre sull'amore. Dalle braccia. Dalle braccia di un amore e nelle braccia di un altro, ma salvato dal morire sulla croce. Una signora che fuma marijuana, scrive canzoni e storie, ed è molto più gentile dell'ultima, molto, molto più gentile, e a letto è altrettanto brava, o anche migliore. Non è piacevole essere messi in croce e lasciati là, è molto più piacevole dimenticare un amore che non funziona come ogni amore, alla fine non funziona. È molto più piacevole far l'amore lungo la spiaggia di Del Mar, nella camera 42, e dopo stare a letto, seduti, a bere vino, chiacchierare, e toccare, fumare, ascoltare il rumore delle onde. Sono morto troppe volte, credendo e aspettando in una stanza, fissando il soffitto screpolato, aspettando il telefono, una lettera, un colpo all'uscio, un suono, sentendo dentro crescere la rabbia mentre nei locali notturni lei ballava con degli sconosciuti. Dalle braccia di un amore e nelle braccia di un altro. Non è piacevole morire sulla croce, è molto più piacevole sentire il tuo nome sussurrato nel buio. E questa ultima poesia di Bukowski che vi leggerò un pochino lunga, ma non vi scoraggiate, e cercate di seguirvi, e poi veramente questa è l'ultimissima poesia che leggerò stasera. E vi ringrazio di essere stati con me, se siete stati con me, se siete ancora con me fino a questo punto, dopo un'ora e quaranta quasi di diretta. Essi tutti lo sanno. Chiedete ai pittori di marciapiede di Parigi, chiedete al sole su un cane addormentato, chiedete ai tre porcellini, chiedete al giornalaio, chiedete alla musica di Donizetti, chiedete al barbiere, all'assassino, all'uomo appoggiato al muro, al predicatore, all'ebanista, al borsaiolo o al prestatore su pegno o al soffiatore di vetro o al venditore di letame o al dentista. Chiedete al rivoluzionario, all'uomo che ficca la testa nelle fauci di un leone, all'uomo che sgancerà la prossima bomba atomica. Chiedete all'uomo che si crede Cristo, alla cutrettola che la sera torna al nido, al guardone, all'uomo che muore di cancro. Credete all'uomo che ha bisogno di un bagno, all'uomo con una gamba sola, al cieco, all'uomo che parla bleso, al mangiatore d'oppio, al chirurgo tremante, alle foglie sulle quali camminate. Chiedete a uno stupratore o al bigliettaio di un tram o a un vecchio che strappa le erbacce nel giardino. Chiedete a una sanguisuga, a un domatore di pulci, a un mangiatore di fuoco, all'uomo più miserabile che riuscite a trovare nel suo più miserabile momento. Chiedete a un maestro di judo, a un guidatore di elefanti, a un lebbroso, un ergastolano, un tisico, a un professore di storia. Chiedete all'uomo che non si pulisce mai le unghie. Chiedete a un pagliaccio la prima faccia che vedete alla luce del giorno. Chiedete a vostro padre, a vostro figlio e al suo figlio futuro. Chiedete a me e a una lampadina bruciata in un sacchetto di carta. Chiedete ai tentati, ai dannati, agli stolti, ai saggi, agli adulatori, ai costruttori di templi, agli uomini che non hanno mai portato scarpe. Chiedete a Gesù, chiedete alla luna. Chiedete alle ombre nel ripostiglio, alla falena, al monaco, al pazzo, all'uomo che disegna le vignette del New Yorker. Chiedete a un pesce rosso, a una falce che balla il tip-tap, alla carta geografica dell'India, a un viso gentile, all'uomo che si nasconde sotto il vostro letto, all'uomo che odiate di più a questo mondo. Chiedete all'uomo che ha bevuto con Dylan Thomas. Chiedete all'uomo che ha allacciato i guantoni di Jack Sharkey. Chiedete all'uomo dalla faccia triste che beve il caffè, all'idraulico, all'uomo che ogni notte sogna gli struzzi, alla maschera di un baraccone, al falsario, all'uomo che dorme in un vicolo sotto un foglio di carta. Chiedete, conquistatore di nazioni e pianeti, chiedete all'uomo che si è appena tagliato un dito. Chiedete a un segnalibro nella Bibbia, all'acqua che sgocciola da un rubinetto mentre squilla il telefono. Chiedete allo spergiuro, alla vernice blu scuro, al paracadutista. All'uomo col mal di pancia, all'occhio divino così mellifluo e lacrimoso. Chiedete al ragazzo che indossa calzoni attillati nell'accademia dispendiosa. Chiedete all'uomo che è scivolato nella vasca, chiedete all'uomo azzannato dallo squalo, a quello che mi ha venduto i guanti spagliati. Chiedete a questi e a tutti quelli che ho lasciato fuori. Chiedete al fuoco, al fuoco, al fuoco! Chiedete anche ai bugiardi, a chi vi pare, quando vi pare, il giorno che vi pare, che stia piovendo, che sia nevicato o che stiate uscendo su una veranda gialla di sole caldo. Chiedete a questo, chiedete a quello, chiedete all'uomo con la cacca d'uccello sui capelli, chiedete al torturatore d'animali, all'uomo che ha visto molte corride in Spagna, chiedete ai proprietari di Cadillac nuove, alle celebrità, ai timidi, chiedete agli albini e all'uomo di Stato. Chiedete ai padroni di casa e ai giocatori di biliardo, ai cialtroni, ai sicari prezzolati, ai calvi e ai ciccioni, e agli uomini alti e a quelli bassi. Chiedete agli uomini con un occhio solo, a quelli sempre arrapati e a quelli no. Chiedete agli uomini che leggono tutti gli articoli di fondo. Chiedete agli uomini che coltivano le rose, agli uomini che quasi non sentono dolore. Chiedete ai moribondi. Chiedete a chi falcia il prato e a chi va alla partita di calcio. Chiedete a qualcuno, uno qualsiasi, di questi o a tutti questi. Chiedete, 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 e tutti vi diranno. Una moglie brontolona affacciata alla ringhiera è più di quanto un uomo possa sopportare.
Bene, siamo alla fine, veramente, veramente la fine. Questa volta, dopo 1:40, mi congedo e vi ringrazio. Vi ringrazio tantissimo, spero che siate stati in tanti ad ascoltarmi in questo reading su Bukowski. E come dicevo prima, spero che vi venga voglia di leggerlo se non lo conoscevate, se l'avete letto soltanto nei vari meme, nelle varie citazioni che si trovano sui social. Tra l'altro, occhio a quello che trovate sui social, firmato Charles Bukowski, perché troppe volte sono citazioni non sue, cioè non sono testi suoi, quindi sono attribuite a lui, ma perché qualcuno, questo è un gioco che viene fatto spesso sui social, per avere mi piace, magari scrive una frase, magari anche bella, e mette la firma di Bukowski o mette la firma di uno scrittore famoso e tutti mettono i like solo perché è firmata da uno scrittore famoso. Quindi occhio a quello che leggete online e soprattutto leggete Bukowski, scoprite Bukowski, scopritelo tutto e leggete, 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 come dico sempre, leggete, perché leggere giova gravemente alla salute. Grazie a tutti e buonanotte a questo punto, perché è l'ora di andare a letto. Grazie ancora, viva Bukowski, viva la lettura e viva l'amore.